Newsline Sera.
Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati alle 18.15 la newsline serale ancora della redazione di Controradio, i servizi, le notizie del giorno, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Di cosa parleremo in questa prima puntata post pasquale? C'è stato naturalmente l'incendio alla Metal Studio di Scandicci, serata di Pasqua, un incendio che ha praticamente distrutto i capannoni di un'azienda leader nel settore degli accessori della moda. Faremo il punto sulla questione della cronaca, ma anche sulla vicenda che riguarda i 300 posti di lavoro che evidentemente sono a questo punto a rischio, o comunque per i quali bisogna trovare una soluzione. I lavoratori ovviamente attendono delle risposte. Sentiremo in diretta il sindaco di Scandicci Sandro Fallani. A Firenze sono stati piantati in via Cavour i primi aranci che fanno parte del progetto di restyling di via Cavour. Sentiremo su questo il sindaco di Firenze Dario Nardella. C'è polemica però a proposito di alberi, per la questione invece dei 22 alberi di Viale Don Minzoni, tra Viale Don Minzoni e il sottopasso delle Cure, che dovrebbero essere tagliati in virtù dei lavori della tranvia, perché Roma ha rigettato il Ministero ha rigettato il progetto a un unico binario, quindi si procede sui due binari, per cui la sede tranviaria ha necessità di spazio. Il progetto per l'appunto è quello che vengano tagliati questi 22 alberi. C'è polemica su questo, sentiremo l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti. Una storia che viene da Pisa, dove una giovane donna trans ha denunciato di essere stata licenziata proprio perché in transizione di genere, e dalla propria azienda, che però si difende dicendo no, è una questione relativa alla produttività della lavoratrice. Con Simone Gianfaldoni, in coordinamento dei comitati per la sicurezza di Firenze, parleremo degli ultimi episodi che hanno a che fare soprattutto con risse, ma anche tanti atti vandalici negli ultimi giorni. E poi è la giornata della mondiale della consapevolezza sull'autismo, e allora avremo diverse storie su questo, anche un presidio di fronte alla regione toscana, perché ci sono problemi relativi alla questione dei fondi per quelle che sono le terapie ABA, cioè non incluse in quelle garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, che invece sono fondamentali per l'approccio alle persone con autismo, e varie altre notizie. Ma la storia iniziale però la dedichiamo alla vicenda del teatro a Sollicciano, perché questa sera al Materia Prima Festival, al Cinema Teatro Florida di Firenze, ci sarà la proiezione di questo documentario Essere o non essere Amleto, che ritrova i personaggi di Shakespeare all'interno della Casa Circondaria di Firenze. Parleremo tra pochissimo con la regista Elisa Taddei. And stood outside your door. We walked around. 18:20 salutiamo e ringraziamo di essere con noi Elisa Taddei, buonasera.
Buonasera, ciao.
Perché? Perché tra poco praticamente al cinema al Teatro Cantiere Florida in via Pisana a Firenze alle 19 la proiezione del documentario Essere o non essere Amleto, che è all'interno di una giornata dedicata al lavoro della compagnia di Sollicciano, una formazione composta da attori detenuti alla casa circondariale di Firenze, oltre naturalmente al lavoro di Krill Teatro che da anni con loro porta avanti progetti e realizza spettacoli. Questo all'interno del materiale Prima Festival. Cominciamo con lo spiegare cos'è questo documentario, no? Perché è particolare, costruito in maniera particolare.
Sì, anche se in realtà, guarda, già sulla parola documentario forse potremmo fare una riflessione, perché si ispira all'Amleto di Shakespeare e abbiamo fatto in realtà una riscrittura immaginando questa compagnia che sta lavorando a una messa in scena. A pochi giorni ci sarà questo debutto e all'improvviso il protagonista annuncerà che vuole lasciare il teatro, non vuole più continuare. È un lavoro di finzione con una riscrittura dove ci siamo ispirati un po' appunto alla lingua di Shakespeare per riadattarla alle parole dei ragazzi, ma la storia poi è anche di invenzione. Ci siamo ispirati a fatti anche che sono accaduti in passato all'interno del gruppo. Il protagonista è un ragazzo che mi sono ispirata a un ragazzo che io ho conosciuto anni fa e che a un certo punto aveva avuto delle difficoltà e da questa persona insomma ho pensato di riscrivere insomma questo personaggio, il nostro Amleto.
Il tema è sempre quello della follia, no? Un tema su cui lavorate spesso. Precedentemente era stato il Don Chisciotte, no? Anche qui la perdita del senno. In questo caso che tipo di riflessione viene fuori?
Allora, diciamo che mentre nel Don Chisciotte c'era stata l'intenzione di in chiave un po' diciamo di commedia, di raccontare il tema della follia, questa volta con questo lavoro si cerca di raccontare il disagio psichico che è un problema che c'è all'interno delle carceri e che porta anche a un risvolto tragico.
Peraltro appunto dopo il Covid sono aumentati molto gli episodi di autolesionismo, l'uso di psicofarmaci, quindi il tema quanto mai attuale.
Assolutamente sì. C'è stato un innalzamento nell'uso dello psicofarmaco all'interno delle carceri, sì.
Domanda che l'avranno fatto centinaia di volte: cos'è fare teatro in carcere e che valore ha?
Allora, cos'è fare il teatro in carcere? È dare la possibilità intanto a una persona di poter uscire dalla cella. Cioè, il primo motivo che spinge spesso le persone a venire a fare l'attività è questa, cioè poter uscire da una quotidianità che è quella dello stare chiuso o dell'andare a lavorare, quindi fare un'attività che mi permette di non sentirmi detenuto, ma di parte di un lavoro dove sto facendo teatro. Quindi questo sicuramente è il primo motore. Poi dopo sta anche a te, a quello che proponi, a spingere le persone a continuare e a dare un senso a quello che stanno facendo e anche a scoprirsi su aspetti che magari di sé non conoscevano. Parlo anche di cose molto pratiche, come capire come il mio corpo si relaziona con gli altri su un palcoscenico, come riesco a esprimermi nei sentimenti che quella storia lì che sto facendo mi spinge a raccontare, ecco.
Bah, dal punto di vista invece di chi dirige o comunque indirizza una compagnia di detenuti, che valore ha?
una parte di cioè uno scambio di umano molto molto grande, molto forte, una dare, un ricevere. Queste sono cose che si sentono sempre dire, ma sono assolutamente vere per me. Una ricchezza anche da un punto di vista del lavoro, perché le storie che si costruiscono insieme sul palco nascono spesso molto dagli spunti che le persone portano nel lavoro. Questa è una cosa che è andata a crescere negli anni. Prima era molto più guidato il lavoro, invece nel tempo c'è stata un'apertura anche a permettere ai partecipanti, agli attori, di raccontarsi di più. Quindi sicuramente è uno scambio reciproco molto forte quello che si crea.
Ma lei perché ha deciso di intraprendere questo percorso?
Io ho iniziato perché vidi tanti anni fa, quando ancora studiavo all'università, un lavoro a Volterra di Armando Punzo.
Certo.
E pensai che quel tipo di teatro lì era un teatro che mi interessava farlo, perché sentivo una forte corrispondenza con il mio percorso personale, e quindi da lì poi dopo c'è stata l'occasione di poter fare un'esperienza al carcere di Bologna, perché io ho iniziato lì. È partito in questo modo, sì.
Grazie davvero anche per aver condiviso queste riflessioni con noi. Buona serata, Elisa Taddei, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie, ciao Domenico, arrivederci.
Buona serata. Don't worry about me. Don't worry about me. Indubbiamente serve poi una sensibilità particolare, no? Per affrontare un certo tipo di lavoro in contesti del genere, scelte che evidentemente stanno dentro un certo modo di sentire, di avvertire, di indirizzare anche la propria sensibilità e la propria esistenza. Comunque ricordiamo che questa giornata è dedicata al lavoro della Compagnia di Sollicciano, questa sera nell'ambito di Murmuris, al Teatro Cantiere Florida di Firenze, in via Pisana 111 Rosso, un tema, quello delle carceri, sempre urgente, attuale, alle 19, quindi tra pochissimo, proiezione del documentario Essere o non essere Amleto, e poi dopo ci sarà anche l'incontro dalla parte di chi guarda con gli attori appunto della Compagnia di Sollicciano, oltre agli educatori e alla stessa regista Elisa Taddei, che abbiamo sentito poco fa. Tra pochissimo linea va a Milano per i GR Network e poi torniamo insieme con le altre notizie.
Standing by the corner in a miniskirt. You're the kind of girl that you just can't forget. And I'm sitting here sad and blue, thinking about all that we've been through.
Popolare Network.
Ciao a tutti, 30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. A guerra Gaza, i governi di Londra e Washington chiedono indagini rapide e imparziali sull'uccisione di 7 membri di una ONG americana da parte dell'esercito israeliano. 3 di loro erano britannici. L'organizzazione che aveva portato aiuti umanitari di Amare ha annunciato la sospensione della sua attività nella striscia. Netanyahu definisce la strage un tragico caso, annuncia un'inchiesta e dice: le nostre forze hanno colpito senza intenzione gente innocente. Stasera al Consiglio di Sicurezza dell'ONU si parlerà dell'attacco di ieri all'ambasciata dell'Iran a Damasco in Siria. Israele sarà punito, minaccia alla guida suprema del regime di Teheran, Ali Khamenei. L'Ungheria se ne frega di tutti, anche di Mattarella. Il portavoce del governo ungherese scrive: nessuna richiesta del governo italiano renderà più semplice difendere Ilaria Salis. Sabato era stato il capo dello Stato a intervenire promettendo al padre di Ilaria Salis che avrebbe fatto il possibile. E oggi Roberto Salis dice: sentenza già scritta, inutile proseguire col processo. Silenzio in realtà di Meloni, Tajani e degli altri esponenti del governo. Premierato, primo voto oggi in Parlamento, è avvenuto in Commissione Affari Costituzionali al Senato. La maggioranza ha detto sì all'articolo che introduce l'elezione diretta del Premier, ma emergono i primi distinguo. Forza Italia chiede una discussione sulla legge elettorale. Dalla Lega qualche preoccupazione arriva per l'iter dell'autonomia differenziata che va a rilento. Erano stati messi nel mirino da Del Mastro. Oggi quattro parlamentari del PD sono stati ammessi come parte civile al processo a carico del sottosegretario alla giustizia per il caso Cospito. Del Mastro è accusato di rivelazione del segreto d'ufficio. Avrebbe passato al collega di partito Donzelli i rapporti che svelavano come i parlamentari fossero andati in carcere a trovare Cospito, notizie poi usate per attaccarli in Parlamento. Nessuna risposta, nessuna garanzia occupazionale. La FIOM definisce imbarazzante il tavolo di oggi sul futuro dello stabilimento di Melfi. Domani il confronto su Mirafiori. L'assenza di impegni da parte dell'azienda irrita anche il governo. Intanto oggi i dati sulle vendite di auto in Italia girano in negativo dopo 19 mesi di crescita per Stellantis, meno 3,7% a marzo. Alle 18.32 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
La cronaca, in apertura della Newsline. Come vi dicevamo, un grave incendio la serata di Pasqua ha devastato l'azienda Metal Studio di Scandicci, azienda leader nel settore degli accessori per la moda. Nessun danno per le persone, ma restano le incognite sulle cause, soprattutto sui 300 posti di lavoro. Sentiamo i servizi di Raffaele Palumbo.
È stato il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ad impedire che la situazione degenerasse. L'incendio che ha colpito la Metal Studio di Scandicci è stato spento nel giro di poche ore, ma i veri problemi iniziano ora. Prima di tutto la magistratura vuole vederci chiaro sulla dinamica dei fatti. All'azienda che produce accessori per la moda sono ora stati apposti i sigilli e le indagini dovranno accertare le motivazioni dell'incendio ed escludere che ci sia stato dolo, cosa che ad un primo sguardo degli inquirenti sembra ipotesi remota, mentre sembra più verosimile che si sia trattato di un fatto accidentale. Anche le risultanze da una prima visione da parte dei carabinieri, delle telecamere e la testimonianza del titolare sembrano andare nella stessa direzione. Dopo la disposizione del sindaco di tenere le finestre chiuse nel raggio di 500 metri, oggi l'ARPAT parla di una qualità dell'aria nella zona nella norma. A dare l'allarme sono stati gli abitanti della zona di Via delle Fonti e ad accorrere sul posto per primi sono stati proprio i lavoratori. La Metal Studio, che produce accessori per la pelletteria, è un'azienda punta di diamante del territorio ed è conosciuta nel mondo. Oggi conta i danni. Si parla di danni ingenti e di tempi lunghi per la riapertura. Le attenzioni sono dunque oggi tutte puntate sui 300 lavoratori e dipendenti, mentre il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, ha assicurato che oggi stesso sentirà regione e sindacati per capire come mettere in sicurezza da subito il futuro dei lavoratori in attesa della riapertura.
E il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, l'abbiamo collegato con noi in diretta. Buonasera sindaco, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Arriviamo subito alla domanda di Palumbo, nel servizio si diceva, no, i problemi cominciano ora. Innanzitutto ci sono degli aggiornamenti per quello che riguarda le cause, eccetera eccetera?
Sulle cause non è compito dell'amministrazione, ci sono le autorità inquirenti, ci sono i vigili, insomma, che determineranno i vigili del fuoco, determineranno le ragioni. Noi in questo momento siamo concentrati sulle ragioni del lavoro, soprattutto rimettere in pristino l'attività. Ho sentito la proprietà anche stamani mattina, ho sentito la regione, il consigliere Fabiani è stato immediatamente reattivo rispetto a questa esigenza e già venerdì alle 12 avremo un incontro preliminare con la proprietà e la regione per vedere di mettere in campo gli istituti previsti dalla legge, gestiti dalla regione, per mettere in sicurezza i lavoratori.
Quindi a quello che mi racconta c'è una collaborazione aperta da parte dell'azienda?
Assolutamente, fin dalle prime ore è un imprenditore storico del nostro territorio, attento anche alle ragioni, diciamo, di fragilità del territorio. Insomma, ci sono tanti lavoratori fragili che hanno avuto contratti a tempo indeterminato in quell'azienda.
Dal punto di vista ambientale, diciamo, che tipo di problematiche ci sono sul territorio dopo il rogo?
Non ce ne sono. I vigili del fuoco, con me presente, dopo pochi minuti ero lì, ci hanno fatto una richiesta formale in via cautelativa nel raggio di 500 metri per 24 ore per le finestre chiuse, però i dati di ARPAT già dalla mattina successiva, grazie anche alla pioggia, insomma, ci hanno rassicurato, quindi l'ordinanza che avevo messo era soltanto in via cautelativa.
Grazie per questi aggiornamenti, sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, buona serata.
Buona serata e buon lavoro.
Il libro della vita, la decima edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 7 alle 11 Christine von Borris parla di Natura Morta di Louise Penny.
Matt Ragazzi, 8 appuntamenti tra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it. Dal 7 al 13 aprile alle 17 al Fabbrichino, con Il Naso all'insù, una coproduzione Teatro Metastasio di Prato, compagnia TPO. I piccoli spettatori saranno esploratori di una realtà virtuale ricostruita con le nuove tecnologie e vivranno una vera esperienza di viaggio nello spazio.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato.
I creditori di August Strindberg. A prima vista un classico triangolo borghese, ma in realtà uno spettacolo sulla crudeltà, sullo scontro violento tra vittime, contraddizioni e tensioni. Dal 4 al 7 aprile al Teatro Metastasio.
Se non sei stato nel West degli Stati Uniti, cogli l'occasione e parti in compagnia degli ascoltatori di Controradio. Guida la carovana. Jimmy Tranquillo. Dopo il successo delle avventure precedenti, sono aperte le iscrizioni al Western Dream 2024. Dal 16 al 28 agosto un fantastico viaggio nei grandi parchi nazionali del West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, visita di San Francisco, Los Angeles, Las Vegas e molto altro. La scadenza iscrizione è il 21 aprile, ma se sei interessato, prenota subito, i posti potrebbero esaurirsi. Scopri tutto su www.controradio.it banner Western Dream.
Controradio.
Vivere mi riesce meglio, ma non voglio farmi leggere, non riesco nemmeno io a leggermi, aspetto la rivoluzione, ma aspettare non agire, scegliere di non scegliere, una scelta obbligata, ma i problemi degli altri mi hanno sempre affascinato, forse distratta, odio il giorno del mio compleanno, io volevo andare via, camminare sui vetri con le scarpe, mentre sono ancora qua, a compiacere tutti quanti, compiacere qualcuno che dice di amarmi, il mondo non ha un corno, non ha foglie a sette punte, ha voci ma non visi, sempre le stesse voci, una donna in silenzio, gli uomini confusi e padroni fogli della nostra epoca, non possono capire, la mia adolescenza è stata...
Continua a Firenze la trasformazione di via Cavour. Oggi sono stati piantati i primi aranci, una scelta che, lo ricorderete, no? Ha destato polemiche, continuano le polemiche, alcuni negozianti sono visti privati dei cassonetti a spazzatura e posti macchina. A margine della conferenza stampa di oggi sull'avanzamento dei lavori in questa via del centro si è parlato però anche di altri alberi, cioè quelli che verranno abbattuti per il passaggio della tramvia alle cure. Ma sentiamo il sindaco De Nardella sulla questione intervistato da Viola Giacalone.
Nel frattempo vanno avanti i lavori anche dall'altro lato di via Cavour, sul marciapiede. Abbiamo due ditte, due squadre al lavoro e confermiamo l'obiettivo di terminare anche la parte, l'altra parte, entro la fine di maggio e primi di giugno. Quindi via Cavour davvero sarà completamente cambiata, trasformata, non più una grande autostrada del centro. Come sapete, procedono anche i lavori per la tranvia. Il nostro obiettivo è di vedere il tram sui binari in piazza San Marco quando più o meno avremo finito anche via Cavour. Quindi sarà sicuramente un grande risultato, un intero pezzo di città completamente riqualificato. Abbiamo lasciato al governo la decisione su un binario o due binari. In ogni caso le piante che saranno ripiantate saranno superiori a quelle eliminate. Quindi avremo più piante, come già successo con tutte le altre linee della tranvia. Ho letto che il senatore Marcheschi e i Fratelli d'Italia sono contrari alla tranvia e chiedono di bloccarla. Non è una sorpresa, noi siamo per andare avanti perché le tranvie hanno cambiato il volto della città e sono sicuro che in questa campagna elettorale il tema delle tranvie tornerà ad essere centrale. Con la destra che non le vuole, che taglia i finanziamenti, e con il PD e il centro-sinistra che invece vuole portare in fondo questo progetto ambizioso, tant'è che nei prossimi giorni partiremo anche con i lavori del nuovo ponte al parco di Bellariva, dall'altro lato nel quartiere 3, e anche con il parcheggio di Bagnarripoli. Quindi noi andiamo avanti con le tranvie, per la fine dei lavori gli alberi saranno più di quelli che ci sono ora.
Il previsto abbattimento degli alberi in viale Don Minzoni va assolutamente scongiurato, non per un fatto di romanticismo, ma perché servono a contrastare la crisi climatica, a non peggiorare il microclima urbano, evitando una nuova isola di calore a ridosso del centro storico. Questo quanto afferma una nota Gidio Raimondi, portavoce di Europa Verde Verdi Firenze, che dice: le ragioni climatiche sono ormai un'urgenza che può essere considerata prioritaria rispetto a qualche minuto di ritardo per lo scambio di due convogli su un binario unico per un tratto brevissimo, peraltro, afferma Raimondi, risolvibile con facilità estrema grazie all'algoritmo. E il veto di Roma, come detto, al binario unico mette a rischio 22 alberi che dovrebbero essere abbattuti. Su questo sentiamo anche l'assessore Stefano Giorgetti, sempre al microfono di Viola Giacalone, che parla dei prossimi step anche della nuova linea tranviaria.
Il 19 di aprile è deciso di fare il primo percorso con il tram sui binari di Via Bagnini, quindi partiremo da Piazza dell'Unità oppure dalla Fortezza d'Abbasso fino alla fermata di Piazza della Libertà davanti al parterre, e inizieranno le prove di sistema sul tram. Poi dopo pensiamo ad oggi, intorno alla metà di maggio, verso il 15 maggio, il tram proseguirà fino alla fermata di San Marco, di Piazza San Marco. Questa è quella che è la programmazione ad oggi. Intanto si sta andando avanti con le lavorazioni per il completamento della sede tranviaria anche sulla Pira, la Marmora e Matteotti, per completare quanto prima i lavori e poter fare tutti i percorsi del tram. Allora, noi avevamo un progetto di sistema tranviario che è tutto uguale, aveva soltanto due differenze nel passaggio sotto la ferrovia e sotto Piazza delle Cure. C'era un'ipotesi con un binario e un'ipotesi invece con due binari. Quindi il Ministero, per problemi di sicurezza e per problemi di esercizio, ha fatto la scelta di mettere il doppio binario. Noi avevamo studiato un binario solo perché questo consentiva di occupare meno spazio e quindi di non andare a interessare tutto delle alberature che per noi potevano rimanere. Però in conferenza dei servizi, per problemi proprio legati, torno a ripetere, all'esercizio e anche alla sicurezza, ai sistemi se no si doveva montare, il Ministero ha preferito il doppio binario. Anche la sovrintendenza non aveva niente in contrario anche al doppio binario, pur preferendo un binario solo.
E sempre a proposito di via Cavour, invece, il signor Nandella ha assicurato che in quest'area, anche in quest'area del centro, verranno messi dei vincoli relativi alla deregulation del commercio per evitare il proliferare di attività legate alla somministrazione alla mescita, per intenderci, il blocco dei fast food. Il sindaco ha detto: amplieremo le aree con vincoli alle merceologie del centro storico. Già in queste settimane ci stiamo lavorando con l'assessore Bettarini. E Nardella poi ha aggiunto: grazie anche a una norma che consente di usare l'argomento dei centri storici nelle aree UNESCO per limitare la deregulation del commercio, lo faremo in strade come via Cavour, quello che già abbiamo fatto su Ponte Vecchio in via Tornabuoni, perché la limitazione e la regolazione del commercio ha avuto successo. Da quando abbiamo messo il blocco ai fast food siamo riusciti a arginare certe iniziative, ha detto il sindaco Nardella. A Pisa la storia di una giovane trans nata maschio che sarebbe stata licenziata dopo aver comunicato all'azienda la decisione di cambiare genere. Questo è quanto accaduto per l'appunto in provincia di Pisa. La storia è stata resa nota dallo sportello Voice dell'Arcivaldera, a cui appunto la giovane trans si era rivolta. Lo sportello Voice dell'Arcivaldera si occupa di raccogliere le denunce di discriminazione in tutta la provincia di Pisa. La notizia è stata pubblicata oggi da Repubblica. La giovane, dopo aver deciso di intraprendere appunto il percorso di transizione, ha comunicato ai suoi capi la scelta fatta per la transizione e per tutta risposta, a distanza di pochi giorni, ha ricevuto una lettera di licenziamento. Ufficialmente l'azienda lamenta una scarsa produttività, però la ragazza licenziata teme che si tratti di una discriminazione e per questo ha fatto causa ai suoi datori di lavoro. Sulla vicenda sono intervenuti anche i responsabili dello sportello Voice, che pur mantenendo il massimo riservo per non rendere identificabile la vittima della discriminazione, hanno detto: i fatti risalgono al mese scorso, l'azienda aveva appena fatto nuove assunzioni, salvo poi il licenziamento dovuto appunto al coming out. Oggi, 2 aprile, è la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, è l'occasione per fare una fotografia della situazione nel nostro paese, delle ricerche in campo, ma anche naturalmente dei bisogni delle famiglie e delle risorse per i percorsi terapeutici. In Italia ne soffre un minore su 77 tra i 7 e 9 anni, ma sentiamo la testimonianza di un genitore, Federico Baffa, collega e padre di un giovane autista, che ci spiega Federico Baffa l'importanza delle terapie ABA, che non sono incluse in quelle garantite al Servizio Sanitario Nazionale, i cui ricorsi sono a rischio, i cui rimborsi sono a rischio anche in Toscana. Un taglio oggetto di una delibera regionale che potrebbe essere congelata fino a giugno, ma che preoccupa molto le famiglie. Sentiamo Baffa intervistato da Chiara Brilli.
Sono di solito la base della cura, del trattamento dei ragazzi e non soltanto, anche
degli adulti affetti appunto dall'autismo. Considerate che si tratta appunto di trattamenti cognitivo-comportamentali, ovvero si cerca di incidere su quelle che sono le abitudini di queste persone, di insegnarli proprio anche praticamente a fare dalle cose più semplici, dal vestirsi, l'andare in bagno, tutte quelle che sono le autonomie della vita quotidiana, a magari apprendimenti un po' più complessi che con il tempo si può riuscire ad ottenere. Questo naturalmente richiede un lavoro costante, richiede una anche quantità, no, di ore di ABA importante. Non sono erogati dal servizio pubblico. Finora in Toscana era previsto per una parte soltanto dei genitori, ma comunque una parte consistente, un parziale rimborso. Ebbene, adesso c'è stato questo blocco, la ritira di una delibera di una ventina d'anni fa. Ne è stata presentata una nuova che ancora però non viene attuata, e quindi diciamo c'è questo vuoto che lascia a spasso diverse famiglie. Si parla di un budget importante, perché il massimale poteva arrivare a 500 euro al mese per spese che spesso arrivano addirittura ai 1.500.
E a Pisa le farmacie comunali di Pisa hanno, proprio in occasione della giornata di oggi, hanno comunicato la propria adesione al progetto Bollino Blu, promosso dal comune a sostegno delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie, che prevede l'esposizione appunto del bollino negli esercizi commerciali, consentendo ai pazienti e ai loro caregivers di avere la precedenza saltando la fila. Dicevamo di queste terapie ABA, no? Che ammontano a circa un 30% le spese sostenute, che ora con un colpo di spugna, no, a delibera regionale ha cancellato. Solo un cortocircuito delle nuove indicazioni alle aziende sanitarie, fanno sapere alla regione, ma in ogni caso in occasione della giornata mondiale della dignità autistica una sessantina di genitori, alcuni con i propri figli, hanno manifestato questa mattina in Piazza Duomo a Firenze proprio per vedersi riconosciuto questo contributo per terapie assistenziali, le terapie ABA. Ma sentiamo Eva Maggiorelli, presidente dell'associazione Orizzonte Autismo di Prato, ed Elia Cherubini, uno dei genitori in presidio, intervistati da Sandra Salvato.
Fino ad oggi la regione rimborsava tramite la delibera 493, che era dedicata, diciamo, a tutte le terapie non fornite dal servizio sanitario, e in questo calderone venivano anche messi rimborsi per le famiglie che, non avendo sul territorio delle terapie adeguate fornite dalla AS, ricorrevano al privato con costi molto ingenti, si parla di 1.000-1.200 euro al mese. Questa delibera è stata abrogata a fine anno e ne è stata sostituita un'altra, un po' fumosa, non è ben chiaro cosa comprenda, fa riferimento alla terapie farmacologiche, alle malattie rare, e in particolare l'ASL Toscana Centro ha interpretato questa delibera dicendo in poche parole: i rimborsi per le terapie per l'autismo non sono più previsti, perché le terapie comportamentali fanno parte dei LEA e quella delibera è per l'estralea. Quindi, al di là di chiedere che in questo breve medio periodo vengano ripristinati rimborsi per le famiglie che fanno questa terapia privatamente, la sfida grossa è che le terapie comportamentali vengano fornite a tutti in maniera adeguata.
Noi siamo molto arrabbiati perché ci stanno togliendo un rimborso della terapia ABA, e noi abbiamo visto sulla nostra pelle che funziona. Tommaso è da quando ha 5 anni che segue un centro specializzato e ha fatto enormi progressi. Togliendoci le 450 euro al mese ci mette in grossa difficoltà. Delle famiglie devono proprio rinunciare. Siamo a chiedere che la terapia ABA sia fornita dall'ABA, sia fornita dallo Stato come qualsiasi terapia. Noi abbiamo il diritto alla salute, abbiamo il diritto ai nostri ragazzi migliorino il loro tenore di vita e migliorino la loro qualità di vita. Per loro è fondamentale, vuol dire essere più o meno indipendenti.
Speriamo davvero si trovi una soluzione. Buonasera a Simone Gianvaldoni del coordinamento Comitato di Sicurezza di Firenze, grazie di essere con
noi. Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Con Gianvaldoni vogliamo parlare di questi ultimi episodi che sono capitati: una maxi rissa in Piazza Dalmazia mattina di Pasquetta, anche con una poliziotta ferita, però soprattutto tanti atti vandalici. Che succede? Che notizie avete?
Niente, purtroppo questi atti vandalici non è una novità nel quartiere 1 di Saiero Pino. Purtroppo anche in queste festività di Pasqua ce ne sono state diverse, ci sono state delle spaccate, questa volta non a attività commerciali, ma si sono trasformate in spaccate ai portoni di abitazioni, vetrate di abitazioni su via Benedetto Marcello e quant'altro. Però questa è una situazione veramente preoccupante, ecco, perché la gente è preoccupata, non è più tranquilla. Le macchine su via delle Edifi, la macchina di Pasqua con i lunotti posteriori spaccati, è una situazione in divenire che merita attenzione, che merita attenzione.
Anche perché momento... c'è la famosa teoria del vetro rotto, no? Quando lasci un vetro rotto, poi dopo viene rotto un altro ancora, e quindi il senso di insicurezza.
È vero sì che sono tutti reati che non sono più perseguibili, certo, d'ufficio, no? Con la cartabia, però insomma i cittadini devono sbozzare il fiore di quattrini a rimetterli a posto, e poi aumenta la rabbia, aumenta la tensione. Qui si rischia un fai da te che non vorremmo mai che succedesse, anzi siamo contrarissimi a una situazione del genere, ma è palpabile. Il problema poi è che perdi fiducia anche nelle istituzioni. Noi abbiamo tanti cittadini che non denunciano più, non vanno più neanche a denunciare, perché dice tanto non succede niente, cioè nessuno fa niente. E questo poi dopo si ripercuote nei tavoli dei COSP, in quel quartiere non c'è denuncia, di là non c'è denuncia, e certo, i cittadini poi non denunciano più e non risulta più, però i fatti succedono e quant'altro. E bisogna anche tenere di conto anche di questo per intervenire. E noi è un continuo susseguirsi di richieste, di segnalazioni da tutte le parti del quartiere, però non si vede un...
Voi non vedete una soluzione, insomma.
Non si vede più un intervento degno per dare una tranquillità ai cittadini. Ecco, si rivede le nostre forze dell'ordine, nel quartiere. E questo
grazie.
Ci dispiace. E questo ci dispiace.
Ovviamente. Grazie Simone Giavaldoni, buona serata.
A voi, buona serata.
Grazie di essere stato con noi. Mondeggi arriva il comodato d'uso gratuito delle terre. A quasi 10 anni alla creazione del presidio contadino contro l'alienazione è arrivato il primo atto ufficiale sottoscritto con la città metropolitana, che appunto affida Mondeggi alla comunità allargata che in questi anni l'ha curata e recuperata. Martina Martignoni di Mondeggi Bene Comune.
È un comodato d'uso dei terreni della fattoria di Mondeggi per 3 anni, cioè fino alla fine prevista, diciamo, dei cantieri che sono già partiti nei casolari di Mondeggi. Ha risultato chiaramente un passaggio, ecco, non è l'obiettivo finale della lotta del presidio di Mondeggi, ma è sicuramente un passaggio molto significativo che riconosce le attività soprattutto di tutela del territorio e di presa di cura delle terre agricole che il presidio di Mondeggi ha portato avanti negli ultimi 10 anni. Adesso si continua a lavorare perché anche i casolari vengano affidati come ci siamo prefissati tramite una coprogettazione.
C'è questa proposta Mondeggi 2026 contenuta e visionabile su mondeggibenecomune.org, che è viva, è materia viva in continua evoluzione.
Sì, assolutamente, è un progetto che noi abbiamo presentato pubblicamente, che abbiamo presentato alla città metropolitana, che tiene insieme alla comunità di Mondeggi e quindi alla PS Mondeggi Bene Comune altre realtà del territorio che negli anni, in questi 10 anni di occupazione, si sono avvicinate alla realtà di Mondeggi.
Siamo in conclusione, però un paio di notizie ancora. Uno viene da Livorno, la politica, perché alle comunali di Livorno Azione ha detto che appoggerà il candidato del centrodestra, Alessandro Guarducci. Vogliamo dare un grande supporto alla candidatura a sindaco di Guarducci e quindi alla città, perché riteniamo che Livorno abbia bisogno di un cambio di passo. Questo quanto ha affermato il segretario livornese di Azione Massimo Vitrani alla vigilia della conferenza stampa di presentazione della coalizione del rinnovamento prevista per domani, appunto, che vede il partito di Carlo Calenda, le allearsi con Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Nuovo PSI e Lista per Guarducci sindaco. Ha lasciato il porto di Marina di Carrara, dove era ferma in fermo amministrativo, si trova ora in navigazione nel Mar Tirreno, la nave Geo Barents dell'ONG Medici Senza Frontiere. La nave sta raggiungendo Augusta in provincia di Siracusa, secondo quanto appreso è stata autorizzata a spostarsi per seguire le procedure di manutenzione. Rimane a carico della nave il fermo amministrativo tuttora attivo, che impedisce all'equipaggio di poter effettuare operazioni di soccorso in mare fino alla scadenza della sanzione medesima. E siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani cielo molto nuvoloso coperto, possibilità di isolato deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità dal pomeriggio a partire dalla costa. I venti sono deboli di scirocco sulla costa con locali rinforzi, deboli da sud-sud-ovest all'interno, i mari mossi, le temperature minime in lieve aumento, le massime invece in lieve calo. Grazie a Giustina per l'ottima regia, la ritroverete dopo la sigla in conduzione fino al GR Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.